Giovani del 2000, settembre 2003, cassetta numero 1, lato B. Continua il degrado dell'umanità nel corso delle generazioni fino ai nostri giorni, di vita universale. L'uomo, il coronamento della creazione, perde un colpo dopo l'altro. Infatti, cosa facciamo con i nostri piccoli parenti animali? In tutto il mondo ogni anno vengono allevati 25 milioni di topi dal laboratorio per vegetare come topi da utilizzare per lo studio del cancro e della malattia di Parkinson e per venire torturati per la cosiddetta ricerca di base. Anche questo fa parte delle convenzioni e della tradizione della nostra civiltà. Il tutto approvato dai politici e dai rappresentanti della Chiesa, certamente non da Gesù di Nazareth e nemmeno dal Cristo Dio che oggi si rivela. Egli ci fa presente quanto segue. Tutto ciò che vive sulla terra, ogni forma materiale, porta in sé la forma spirituale creata da Dio. Il respiro di ogni forma di vita è il respiro, il soffio di Dio. Negli ultimi 25 anni molte persone hanno sentito questo messaggio divino per il nostro tempo e si sono sforzate di vivere di conseguenza. Alcuni si sono messi insieme per fare i primi passi verso una nuova epoca attraverso l'impiego di un'agricoltura pacifica, cioè senza sfruttamento ed uso di animali, liquami e letami, e la creazione di aree dove gli animali possono vivere in pace, instaurando un rapporto con i campi, con i boschi e con i frutti attraverso la comunicazione con gli elementi e con gli astri. Il regno della pace per la natura e per gli animali deve sorgere per mezzo di uomini che personificano l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Un grosso passo evolutivo verso la vita dello Spirito di Dio è previsto in questa nostra epoca. Da quale parte stiamo di fronte a questo avvenimento? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Ognuno deve rispondere a questa domanda, lui stesso, oggi e di continuo nei giorni e negli anni futuri della sua vita. Forse ci possono aiutare in questo alcune parole estratte dal libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con le quali vorrei concludere. Voi dovreste maturare in me e con me nella vita eterna, che fa sorgere in sé me, lo spirito della vita, Cristo, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. Sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che veramente mi seguono la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Comprendete voi, uomini di quest'epoca, non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. A questa spinta materialistica appartiene anche tutto ciò che una persona ricca si accaparra e che è ben al di là di un tenore di vita medio, ciò che essa stessa non può usare e ciò che lascia in eredità agli uomini del mondo materiale. Infine, in questo passaggio dei grandi insegnamenti cosmici, in riferimento a colui che cambia, leggiamo: non appena costui ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha preparato questa via, già da lungo tempo. L'uomo che aspira alla veridicità supera il proprio infimo ego non per se stesso, ma per ridivenire divino. Riflessione al documento sull'omosessualità firmato da Sua Divina Sapienza Ratzinger di Maurizio Martini. Ancora una volta la Santa Sede ha voluto esprimere il suo giudizio nei confronti dell'omosessualità. Certo, il pensiero del Vaticano su questo tema era ben conosciuto. Tuttavia, col documento pubblicato nello scorso luglio che porta la firma di Ratzinger, la Chiesa Cattolica Romana ha chiaramente e indiscutibilmente preso una posizione netta e senza appello. A tratti la lettura del documento dipinge l'omosessualità come il peggiore dei peccati e addirittura come l'espressione del male nella forma più concreta, insomma, quasi la materializzazione del demonio. Inoltre, il documento in questione insiste a più riprese sull'immoralità di certe pratiche e al tempo stesso sottolinea chiaramente ciò che è morale. Immancabilmente, ogni argomentazione sostenuta nel documento è stata suffragata dalla citazione degli onnipresenti versetti biblici. Ora, nessuno nega che il tema dell'omosessualità sia quanto mai complesso e di non facile soluzione, soprattutto all'addentrarsi in sentieri che toccano la personale intimità. Per noi occidentali è forte motivo di imbarazzo e diciamo pure di intoccabile tabù. Comunque sia, ogni sfera intima o pubblica che riguarda la collettività prima o poi deve essere affrontata dalla collettività stessa. Tale necessità di dover affrontare certi argomenti non è casuale o voluta da qualcuno. Trattasi semplicemente di cicli ricorrenti nei quali l'umanità si trova a fare conti. Questa precisazione mi sembra importante perché non è un caso se negli ultimi anni il tema della sessualità e nello specifico dell'omosessualità è venuto prepotentemente alla ribalta. Ormai non si tratta più di un qualcosa di avulso, di lontano da noi. Ormai non possiamo più considerare l'omosessualità qualcosa di extraterrestre, che ci scandalizza e terrorizza soltanto al sentirne parlare. Adesso proviamo ad analizzare nei limiti del possibile il pensiero cattolico e quella che potrebbe essere la realtà staccata dalla visione religiosa. Come abbiamo detto, la religione condanna senza appello le pratiche omosessuali perché tale condanna è ben specificata nei testi sacri. Tuttavia, il Vaticano non si è limitato ad affermare il pensiero dei testi sacri, ma si è spinto ben oltre. Infatti, il documento afferma che la legalizzazione delle coppie gay costituirebbe un grave pericolo per il tessuto sociale e per le nuove generazioni. Ora vorremmo sapere cosa intendono per minaccia e in qual modo una coppia omosessuale legalmente riconosciuta può minacciare il tessuto sociale o la famiglia classicamente intesa. Perché una coppia gay legalmente riconosciuta minaccia più di una non riconosciuta? A mio avviso tale preoccupazione è del tutto infondata ed esula completamente dal Ministero della Chiesa. L'omosessualità è sempre esistita fin dalla nascita dell'umanità e tale realtà non ha mai condizionato o invertito le tendenze sessuali di coloro che non hanno tali tendenze. Il Vaticano in realtà afferma che non dobbiamo ghettizzare o emarginare gli individui omosessuali, purché essi si attengano in un regime di castità totale, sorte che tocca anche alle persone divorziate. Infatti, anche per queste persone, avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio ne pregiudica la purezza e per tale motivo queste persone non possono ricevere la comunione. Adesso proviamo a capovolgere qualche parametro e vediamo cosa succede. Poniamo il caso che la coppia gay in questione abbia una vita intima nascosta e non dichiarata apertamente. In tal caso la Chiesa li considera puri e non si sognerebbe mai né di condannarli né di escluderli dalla vita comunitaria. Stessa cosa per la persona divorziata, che pur avendo rapporti sessuali non dichiarati può addirittura ricoprire ruoli importanti all'interno della comunità religiosa. Si dirà che questo caso da me riportato non regge perché la persona nasconde le sue abitudini intime e perciò la comunità, non conoscendo tali abitudini, non è in grado di condannare queste persone. Non di meno, io affermo che questo comportamento è esattamente ciò che la Chiesa Cattolica Romana richiede ai suoi fedeli. Fornicate, commettete atti impuri, purché lo facciate in maniera nascosta e pulita. Io affermo che il comportamento del Vaticano ha spinto i suoi fedeli ad un atteggiamento di profonda ipocrisia e profondo conflitto interiore. All'obiezione che mi potrebbe essere fatta dicendomi che ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni e che ognuno pagherà anche se agisce in maniera nascosta, io rispondo: allora perché non lasciamo che certi atteggiamenti siano aperti e pubblici? Visto che la colpa ricade sul singolo individuo, perché costringerlo ad agire in segreto? Visto che il Vaticano non sembra in grado di rispondere a tale domanda, proviamo a rispondere in suo luogo. Ribadisco ancora una volta che tutta la gerarchia cattolica, avendo perso da secoli la conoscenza della vera dottrina cristiana, si appoggia ormai soltanto sulla menzogna e sull'ipocrisia. Visto che i gerarchi cattolici si mostrano tanto zelanti nel dare condanne e punizioni, dobbiamo in qualche modo far notare a questi signori certe cose. Iniziando l'articolo, abbiamo sottolineato che gli argomenti della Santa Sede sono sostenuti da versetti biblici incontestabili. Detto questo, bisogna notare che sarebbe buon gusto e intelligente usare versetti sacri soltanto quando chi li usa può dimostrare di non temere lui stesso la stessa sorte, di essere giudicato con lo stesso metro. Visto che il Vaticano ignora del tutto tale buonsenso, credo che sia giusto e concesso giudicare gerarchi cattolici con lo stesso metro. Primo, vorrei sapere in quale versetto della Sacra Scrittura è riportato che la Chiesa debba possedere le infinite ricchezze che possiede? Inoltre, dove è scritto che Cristi, Madonna e Santi devono essere in oro e pietre preziose? Secondo, in quale versetto è scritto che ogni grado della gerarchia sia contraddistinto da vesti e ornamenti i quali basterebbero a sfamare un'intera città? Terzo, in quale versetto è scritto che il Vaticano deve essere coinvolto nella politica, come lo è sempre stato dalla sua fondazione, spingendo milioni di fedeli a votare per un partito piuttosto che per un altro, cercando di influenzare perfino i governi stessi nelle varie questioni politiche? Quarto, dove è scritto che il sacerdote si sostituisce a Dio nel giudicare i comportamenti dei singoli individui, giungendo fino a negare la comunione, atto supremo della vicinanza cristiana? Quinto, in quali versetti il Cristo raccomanda di fondare un'organizzazione come quella costituita dalla Chiesa Cattolica? Potrei continuare per molte pagine ad elencare vergogne che macchiano la Santa Sede, ma essendo io stesso un cattolico, preferisco non affondare troppo il coltello nel corpo di un morente che a stento riesce a respirare. Usare versetti biblici è una qualcosa che troppo assomiglia al comportamento dei regimi dittatoriali. Leggendo il documento Vaticano, ho avuto la netta sensazione di trovarmi di fronte alla costituzione di qualche regime fascista o comunista che, se eseguito alla lettera, permette ogni privilegio, mentre se trasgredito promette ossa rotte, purghe, mattoni appesi ai testicoli, fili elettrici attaccati alle membra umane. Peccato che i regimi dittatoriali possono avere l'attenuante di essere sorretti da leggi umane, mentre la religione cattolica pretende di interpretare e personificare il volere del Cristo in persona. Il cattolicesimo deve gran parte del suo successo al perenne incubo del peccato nel quale ha fatto vivere i suoi fedeli. La Costituzione su cui si regge il Vaticano è infusa fino al midollo di dogmatismo e peccato, sempre pronto a colpire il fedele, l'esatto contrario dell'insegnamento cristiano. Perché la Santa Sede non ha mai insegnato che il Cristo lo si deve trovare dentro di noi e che non è necessario appoggiarsi ad un'organizzazione qualunque essa sia? La risposta è fin troppo semplice. Tale insegnamento avrebbe diminuito il potere di controllo sui propri fedeli e ciò avrebbe comportato un'influenza minore in tutti i settori della vita pubblica. E noi sappiamo che il Vaticano, più che all'insegnamento cristiano, purtroppo si rivolge al Dio chiamato Soldo. Il pontefice, senza dubbio, ha fatto molto durante il suo pontificato. Tuttavia, documenti come quello che porta la firma di Ratzinger rischiano di rendere la sua opera inutile, se non addirittura ipocrita. Dobbiamo comprendere che i mega raduni mondiali nei quali milioni di giovani si incontrano non servono, se poi fatti mostrano tutta la durezza di cuore di cui è capace la gerarchia cattolica. Certo, agli occhi del mondo, poter vantare raduni di milioni di persone giova alla causa dei numeri e del potere, ma serve proprio a poco ai fini dell'insegnamento evangelico. Dobbiamo comprendere che i cattolici che dinanzi a realtà come quella omosessuale storcono il naso e mostrano sommo scandalo, molto spesso sono proprio i primi ad essere adulteri e pervertiti. Spesso a chi mi chiede un giudizio sulle coppie gay rispondo che è peccato maggiore friggere pesci appena pescati e ancora vivi in olio bollente. Eppure tale pratica nessuno si sognerebbe mai di condannarla. Bisogna capire che quando parliamo di moralità, e la Chiesa fa ampio uso di questo termine, ci riferiamo semplicemente al codice in uso nel luogo in cui viviamo. La moralità come cosa naturale non esiste. Ogni popolo ha la sua e nessuno può dire di possedere un codice superiore ad un altro. È soltanto questione di tempi e luoghi. Tutto al più possiamo parlare di buonsenso. A tal proposito ci viene alla mente l'antica Grecia, che in materia di civiltà può insegnare ancora a molti, dove i rapporti omosessuali erano del tutto normali e accettati. Tutt'oggi, nella nostra società, spesso troppo perbenista, migliaia di famiglie cosiddette normali hanno uno dei loro componenti, marito o moglie, che ha rapporti omosessuali. Questo accade perché la persona omosessuale, avvertendo il peso della discriminazione cui andrebbe incontro se dichiarasse il suo modo di essere, preferisce nascondere il tutto e farsi una famiglia, obbligando la sua psiche e sofferenze indicibili che prima o poi sfociano regolarmente in rapporti al di fuori del matrimonio. Dobbiamo chiamare questo cristianesimo? È forse questa la via che porta alla salvezza voluta e accettata dal Vaticano? Costringere fedeli a comportamenti così ipocriti non è degno di una società civile, ma piuttosto di una dittatura bella e buona. Peccato che i dittatori sono proprio coloro che, vestiti da agnelli, non sono altro che feroci lupi, i quali pretendono di portare la parola di Dio nei cuori della gente. Desidero anche ricordare che una grande percentuale della gerarchia cattolica non è esente da pratiche omosessuali. Ciò non è per sentito dire, ma perché personalmente conosco queste persone. Per secoli il clero ha traumatizzato i propri fedeli con l'incubo del peccato sessuale, quando loro stessi erano e sono usi a tale pratiche. Come possiamo accettare certi diktat quando provengono da questi personaggi simili a piccoli Hitler, ipocriti e mal riusciti? Com'è possibile fidarsi di insegnamenti provenienti da certe persone? Si dirà che l'importante è seguire l'insegnamento cristico, ma anche in questo caso come possiamo fidarci dei testi che possediamo quando sappiamo che in molti casi anche gli stessi testi sacri sono stati abbondantemente manipolati nel corso dei secoli? Affermo queste cose perché da anni studio questi argomenti e so che quello che dico corrisponde a realtà, un'amara realtà. Tuttavia, siccome per carattere sono ottimista, vorrei concludere con un caldo invito alla Chiesa Cattolica, che pur tante cose buone ha fatto. Lasciamo singoli individui vivere liberamente la loro vita e lasciamo i benedetti giudizi divini a chi di dovere, cioè a Dio. Se il momento storico è maturo per avere le coppie gay legalmente riconosciute, lasciamo che possano vivere serenamente la loro condizione, visto che già molti pregiudizi devono sopportare. Perché insistere sul rischio di danno sociale quando le coppie gay sono sempre esistite? Il fatto di essere riconosciute dallo Stato è semplicemente un qualcosa di amministrativo che esula dall'ambito religioso e quindi dal giudizio della Chiesa. In fondo, portando all'estremo il discorso, potremmo chiedere al Pontefice in maniera provocatoria: perché Dio ha fatto gli omosessuali? Visto che in questa condizione si nasce e non ci si diventa? Forse che l'essere supremo commette errori nelle sue creazioni? Vedete, cari lettori, che volendo spingere troppo oltre certi argomenti, arriviamo a paradossi che metterebbero in imbarazzo il più preparato dei teologi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che i teologi sono stati creati appositamente per ingannare i fedeli. Vi sembra una cosa normale? Di Costantino Paglialunga. Non stiamo qui a discutere se esistono o non esistono gli extraterrestri. La risposta a questo quesito è ovvia per le persone oneste e spirituali, ma anche per coloro che si ostinano a non voler accettare questa presenza. Vorremmo poter dire che l'intelligenza dell'uomo non ha prove nel momento che vuole dimostrare che siamo soli nell'universo. I negatori dei valori divini ed umani sono sempre esistiti, ma mai così numerosi come in questi ultimi tempi, d'oscurantismo e di materialistica e folle presunzione. È comodo negare ciò che è scomodo e chi nutre velleità di dominio e di potere assoluto. È stato detto e scritto. È un rospo duro da ingoiare tale grandissima verità di questo tempo. Un boccone amaro per chi si culla nell'illusione di poter far credere che una verità è menzogna per fini storicamente vagliati ed assimilati da chi è libero di non essere cieco e sordo, prigioniero o succube di una perversa metodologia ingannatrice e violentatrice del diritto umano, sancito da una legge intravalicabile che stimola l'uomo a liberarsi dall'ignoranza e a spogliarsi degli istinti della bestia assetata di morte. Probabilmente ciò che successe nella serata del 30 ottobre 1938 rappresenta una delle azioni più ingannatrici che ancora oggi fa testo nella tematica extraterrestre. Poiché è un riferimento storico che piace molto agli attuali imperatori di turno. Alle ore 20 di quella fatidica giornata, le stazioni della CBS, una delle maggiori emittenti radio statunitensi, iniziarono la trasmissione di uno sceneggiato di Howard Koch, tratto dal famoso romanzo di fantascienza La guerra dei mondi di Wells, 1866-1946. È stato uno scrittore inglese la cui produzione si può dividere all'incirca in tre periodi. Il primo è stato quello dei romanzi di anticipazione, nei quali Wells precorse di molti anni la letteratura di fantascienza. I suoi romanzi più famosi sono stati La macchina del tempo, L'isola del dottor Moreau, L'uomo invisibile, La guerra dei mondi, 1898. Al secondo periodo appartengono i romanzi di impianto narrativo, realistico e di critica sociale, mentre al terzo, sempre più preoccupato del futuro dell'umanità, scrisse opere di accorato pessimismo. La trama del romanzo, ispirato dai marziani, mise il governo americano dell'epoca di fronte ad una scelta fondamentale storica, ma non si ebbero tanti scrupoli. Si scelse il regista e produttore radiofonico Orson Welles per organizzare una delle più colossali truffe nei confronti dei cittadini statunitensi e di riflesso di tutti i cittadini del nostro pianeta. Ricordiamo pertanto come fu concepita la trasmissione. Nel corso di un programma musicale si prevede l'inserimento di comunicati come quelli trasmessi dal giornale radio. Annunciatore, dalla Meridian Room dell'Hotel Park Plaza di New York vi trasmettiamo un programma musicale di Ramon Raquello e la sua orchestra. Il maestro inizia con la comparsita. All'improvviso riprende l'annunciatore. Signore e signori, interrompiamo il nostro programma di musica da ballo per trasmettervi uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7:40, ora legale, il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente succedentesi ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche hanno rilevato che il gas in questione è idrogeno, si muove verso la Terra ad enorme velocità. Il professor Pearson dell'osservatorio di Princeton ha confermato le osservazioni di Farrell e ha descritto il fenomeno come qualcosa di simile a fiammate azzurre sparate da un cannone. Torniamo ora alla musica di Ramon Raquello, che suona per voi nella Meridian Room dell'Hotel Park Plaza di New York. Riprese il motivo musicale e terminò dopo alcuni minuti. Applausi. Annunciatore. Signore e signori, a seguito delle notizie riferite nel bollettino trasmesso pochi minuti fa, l'ufficio meteorologico governativo ha pregato i maggiori osservatori della nazione di seguire attentamente qualsiasi altro disturbo che si verifichi sul pianeta Marte. La natura insolita di questi fenomeni ci ha ridotti a richiedere un'intervista con il nostro astronomo professor Pearson, che ci fornirà qualche commento personale in materia. In pochi minuti vi trasporteremo all'osservatorio astronomico di Princeton, New Jersey. In attesa di iniziare l'intervista, continuiamo a trasmettervi la musica di Ramon Raquello e della sua orchestra. Musica. Con un crescendo di musica ed interviste fatte ad alcuni famosi ed autorevoli astronomi, si arriva al clou dell'informazione. Ad un certo punto si dà lettura di un bollettino speciale secondo il quale alle 20:50 circa un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni, ritenuto un meteorite, cadde in una fattoria nei pressi di Grover's Mill, nel New Jersey. Si fece intendere che venne inviata una unità mobile speciale. In un'atmosfera psicologica sempre più frizzante, tra annunci ed interviste, intervallate naturalmente dalla musica, si arrivò alla fase critica. Il cronista, giunto sul posto della caduta, descrisse l'oggetto caduto come un grosso cilindro ed esclamò: «Un momento, sta accadendo qualcosa! Signore e signori, è terrificante! L'estremità dell'oggetto comincia a muoversi, la sommità ha cominciato a ruotare come se fosse avvitata. La cosa deve essere vuota all'interno. Voci esterne, si muove, guardate, si svita, dannazione!» Ad un certo punto l'inviato speciale affermò: «Signori e signore, è la cosa più terribile alla quale abbia mai assistito. Aspettate un momento, qualcuno sta cercando di affacciarsi alla sommità, qualcuno o qualcosa. Nell'oscurità vedo scintillare due dischi luminosi, sono occhi? Potrebbe essere un volto, potrebbe essere...» Urlo di terrore della folla presente che fugge impazzita. «Buon Dio, dall'ombra sta uscendo qualcosa di grigio che si introduce come un che si contorce come un serpente. Eccone un altro, e un altro ancora. Sembrano tentacoli. Ecco, ora posso vedere l'intero corpo. È grosso come un orcio e luccica come cuoio umido. Ma il muso è indescrivibile. Devo farmi forza per riuscire a guardarlo. Gli occhi sono neri e brillano come quelli di un serpente. La bocca è a forma di V e della bava cade dalle labbra senza forma che sembrano tremare e pulsare. Il mostro, o quello che è, si muove a fatica. La cosa si solleva, la folla indietreggia». La trasmissione continuò con la descrizione di quanto avveniva nella campagna di Grover's Mill e soprattutto dell'intervento della polizia locale. Si descrisse poi un oggetto ricurvo mentre usciva dalla fossa, da cui si sprigionava un raggio di luce che cominciò ad incenerire tutti gli uomini in fase d'avanzamento. Con effetti speciali e con l'interruzione improvvisa della voce del cronista, gli ascoltatori cominciarono a lasciarsi prendere dal panico. L'annunciatore però si rifece vivo dopo un po' di tempo, intervistando il generale Montgomery Smith, comandante della milizia di Stato di Trenton, New Jersey, e affermò: «Signori e signore, devo annunziarvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata d'invasione proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mills a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti sconfitte subite da un esercito nei tempi moderni. 7.000 uomini armati di fucili e mitragliatori sono stati sconfitti da una sola macchina degli invasori marziani. I sopravvissuti sono solo 120. Gli altri giacciono sul campo di battaglia che si estende da Grover's Mill a Plainsboro, travolti e schiacciati dai piedi di metallo delle macchine nemiche o ridotti in cenere dal raggio caldo. I nostri controllano ora la parte centrale del New Jersey e hanno così tagliato in due lo Stato. Le linee di comunicazione tra la Pennsylvania e l'oceano sono interrotte, le ferrovie sono sconvolte, le autostrade dirette verso il nord, il sud e l'ovest sono affollate di gente terrorizzata. La polizia e le riserve dell'esercito sono incapaci di controllare la folla che fugge impazzita. La trasmissione continuò con la diffusione di notizie terribili sull'effetto dell'invasione, che portò in sostanza al panico generale. Effettivamente gli ascoltatori si precipitarono per le vie, gridando in preda a crisi isteriche. Le strade che uscivano dalle grandi città americane furono invase da centinaia di migliaia di automobilisti che intendevano sfuggire a tutti i costi agli invasori marziani. Accaddero numerosi episodi di violenza, come pure centinaia d'uomini si abbandonarono a gesta disperate. Molto tempo prima che la trasmissione finisse, la gente degli Stati Uniti piangeva, urlava, fuggiva freneticamente per potersi salvare. In molte città la gente cominciava a radunarsi nelle chiese pregando disperatamente. Treni, autobus, macchine private furono prese d'assalto con furia selvaggia. La gente non credeva più neanche ai concitati annunci che gli stessi dirigenti della CBS cominciavano a trasmettere alle prime notizie dell'incontrollata reazione della gente, per chiarire che si era trattato solo di una finzione. Solo al mattino seguente, all'uscita dei quotidiani, tornò la calma. Ci furono perciò parecchi morti e feriti, i danni valutabili in milioni di dollari. La finzione radiofonica si tradusse in una realtà da incubo. Ecco perché quella trasmissione di Orson Welles ha lasciato il segno che ancora oggi pesa enormemente su questa umanità lasciata nell'ignoranza. Ha inoltre condizionato le menti dei potenti, dei politici, degli economisti e degli scienziati. Detto ciò, sorge spontanea la domanda: che cosa o quali intenzioni hanno potuto generare una simile sperimentazione sul popolo americano? Crediamo che tutto ciò abbia avuto origine dalla consapevolezza assoluta della presenza di civiltà extraterrestri in una visita sul nostro, in visita sul nostro pianeta dal remoto tempo. Il governo degli Stati Uniti, all'epoca rappresentato dal presidente Franklin Delano Roosevelt, fece realizzare quell'ignobile trasmissione, facendo credere che gli extraterrestri fossero infidi, che volevano solamente conquistare il nostro pianeta e schiavizzare gli uomini. No, cari signori e signore, la verità non è questa, perché la storia vissuta sinora da noi non fa mai riferimento a fatti del genere. Veramente sono stati proprio i terrestri a ridurre i propri simili in schiavitù e a mantenerli nella più deleteria ignoranza. Non è forse così? Non siamo sulla Terra per dare spettacolo, ma per una missione precisa, inequivocabile, che non dovreste ignorare. È stato detto, scritto e tramandato: il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai. Avete dimenticato? Le nostre informazioni vi indurranno a ricordare, a mediare, a dedurre. La verità, l'eterna ed immutabile verità che avete posto sotto il moggio, verrà alla luce per rivelare agli uomini il reale sentiero della liberazione del male che vi cinge e vi tormenta. La nostra presenza ha il preciso disegno di porvi in ravvedimento affinché possiate seriamente e responsabilmente comprendere e mettere in atto i valori insopprimibili della legge che vivifica e sostiene il grande amore della forza creante che è presente in ogni cosa. La nostra potenza spirituale, anche se incomprensibile, opera e si manifesta affinché siano consapevoli le vostre anime e sensibilizzate le coscienze. Le opposizioni sono inutili, tanto quanto sono inutili le repliche. Il ravvedimento è la sola via della vostra salvezza. Pace. Combratech. Da tutto il mondo i migliori articoli per l'autonomia, articoli per cucina, bastoni, orologi, agende parlanti e molto altro ancora. La Combratech produce, importa e distribuisce articoli utili ai ciechi. I nostri prodotti vengono testati da non vedenti e immessi nel mercato italiano con i migliori prezzi possibili. Combratech distribuisce, tra gli altri, dosatori per olio ed aceto, pinze per la cucina antiustione, sbuccia frutta a manovella, dosa zucchero e caffè, robot da cucina, padelle per frittate, bilance parlanti da cucina, anche dietetiche, eccetera. Nel campo dell'orologeria dispone di 4 modelli parlanti e 3 modelli tattili, oltre a 3 modelli di sveglie parlanti. In Italia Combratech è conosciuta per i bastoni canadesi, che distribuisce con grande successo dal 2001. Inoltre produce l'unico bastone italiano autorizzato dalla CE. Per la salute Combratech distribuisce termometri parlanti per la febbre, misuratori di pressione automatici e garantiti e bilancia appese persone parlanti. Il nostro catalogo comprende anche termometri ambientali parlanti, agende Voice Mate parlanti ed il nuovissimo etichettatore parlante Voilà, distribuito in esclusiva per l'Italia. L'etichettatore, grazie ad una penna elettronica e a etichette con codice a barre, permette di etichettare e riconoscere alimenti, cibi surgelati, capi di abbigliamento, poiché resiste anche in lavatrice, dischi, medicine e qualsiasi altro oggetto domestico. Voilà è la rivoluzione per l'autonomia domestica. Anche chi non conosce il Braille né il computer può etichettare con la voce e riconoscere, grazie alla penna elettronica, qualsiasi oggetto domestico. Combratech consegna a domicilio in tutta Italia. Il nostro catalogo è consultabile all'indirizzo www.combratech.it. Per chiarimenti, per chiedere il catalogo Braille e per ordini potete usare i seguenti recapiti. Telefono 339 4578 530, fax 0321 519752, email info.combratech@tiscalinet.it. Lettera aperta di Elisa Alfier. Prima di passare alla lettura della seguente lettera, desidero esprimere un mio parere. Sono Maurizio Martini, della redazione. Poco tempo fa mi è capitata fra le mani la lettera che di seguito leggerete. Dopo averla letta, ho chiesto alla persona che l'ha scritta il permesso di pubblicarla. Il motivo di questa mia richiesta è molto semplice. Con poche parole, una giovane ragazza di appena 17 anni, Elisa, ha dato una lezione di teologia a molti teologi e una lezione di vita a molti ben pensanti. Nelle righe che seguono è espressa tutta la delusione e la disillusione di questa persona, che pur essendo un'attiva cattolica praticante, ha dovuto, suo malgrado, scontrarsi e subire dogmatismi a dir poco settari della Chiesa cattolica. La lettera, infatti, è indirizzata al gruppo cattolico che questa ragazza ha frequentato per un certo periodo, fino a quando ha preso coscienza che qualcosa proprio non funzionava. I dirigenti, i responsabili religiosi dovrebbero far tesoro di certe chiamate da parte dei giovani, altrimenti tutti i bei paroloni urlati da vari balconi più o meno sacri del cattolicesimo sono destinati a rimanere pura e patetica ipocrisia di bassa lega, inaccettabile pure dall'ultima vecchietta dell'ultima panca della parrocchia. Inizio della lettera. Non so né dove né quando né in che contesto leggerò questa lettera. Al meeting di 2 anni fa, quando Patrizia ha saputo da mia mamma che era venuta a trovarmi e che i miei genitori si erano separati, l'ha guardata con compassione e forse è proprio questo che stavo cercando. Quando ho incontrato Alberto, ero in un periodo difficile della mia vita e probabilmente avevo bisogno di essere confortata. Ma ora sono cresciuta, sono maturata e grazie a due mie care compagne di classe ho capito che non sono vicina a voi quanto credevo. Questo perché, a causa della mia storia, mi sono scontrata con alcuni divieti imposti dalla Chiesa, quali essere contrario al divorzio, non dare la comunione ai divorziati, il rapporto di coppia e di conseguenza la sessualità. È un'assurdità che voi diciate che ogni persona debba essere libera quando poi non gli viene consentito di separarsi per poter condurre una vita più felice. Però se uno ha tanti soldi può permettersi l'annullamento alla Sacra Rosa. Non è un paradosso. L'uomo con i soldi può decidere di annullare ciò che Dio ha unito, altrimenti si viene visti come traditori, tanto da non meritare la comunione. Questa è forse uguaglianza e fratellanza fra tutti gli uomini? Voglio ricordare che è stato l'uomo a imporre queste leggi e non Cristo, e che noi con la nostra religiosità dobbiamo rendere conto a Dio, non alla Chiesa. Passando all'ultimo punto, vorrei porvi una domanda. Se la Madonna non fosse stata vergine, il suo ruolo nella vita di Cristo sarebbe stato meno importante? La sua figura ne avrebbe risentito? La mia risposta è no, in entrambi i casi. La Madonna è stata scelta per essere la madre del Figlio di Dio e nulla può cambiare questo fatto, anche perché con tutte le modifiche che sono state apportate durante gli anni nelle varie traduzioni della Bibbia, è possibile che non tutto sia vero. Tutto questo mi porta ad allontanarmi, però ci tengo a dire qualcosa ad ogni persona a me cara. Anna, ci conosciamo da 12 anni e la cosa che ho sempre fatto valere e lo sai che ho sempre fatto valere i miei pensieri. Questa è una di quelle volte, però spero e credo che il nostro rapporto non si perderà. Monica, siamo state in classe insieme per 3 anni e se devo essere sincera, all'inizio faticavo a non vederti come una ragazza chiusa, schizzata e, scusami, un po' acida. Poi ti ho conosciuta bene ed è nata una bella amicizia che potrà continuare ancora per molto tempo. Donatella, sei la nuova arrivata e con te mi sono trovata subito bene, forse perché hai l'entusiasmo che avevo io all'inizio, solo che crescendo sono cambiata. Ti auguro tanta gioia e felicità e che ci venga data la possibilità di approfondire ulteriormente il nostro rapporto. Giovanni, stiamo insieme da più di un anno, ma anche prima eravamo grandi amici. Quando a Raggio sono venuti a conoscenza della nostra storia, uno degli adulti ha detto delle cose false su di noi e forse è proprio da quell'episodio che in me è incominciato a maturare l'idea di un allontanamento che poi, mischiato a tante altre cose, è diventato un distacco completo. Tu l'anno prossimo andrai all'università e non mi interessa se uno dei due adulti che crede che ci lasceremo, perché anche se il liceo sarà lontano dalla tua mente, sono io che devo rimanerci. Questa persona si è dimostrata molto, molto scorretta ad esporre questo suo pensiero in nostra assenza ed inoltre penso che non conti niente ciò che pensa, perché è solo il destino a decidere cosa sarà delle nostre vite. Spero solo che questa persona non continui ad infastidire con i suoi pensieri, che a volte dice come se fossero legge. Tutto ciò che ho scritto non significa che non credo più, semplicemente non voglio più condividere con voi la mia religiosità. Penso che da voi venga trattata in modo molto astratto, come se fosse qualcosa di lontano, quasi trascendente. Per me la religiosità deve essere sentita, deve essere qualcosa di concreto. Era da tanti mesi che avrei voluto dirvelo e ora ho avuto il coraggio. Elisa. Fine cassetta numero 1.